Va ora in onda Focus. Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana. In studio Elisa Barion.
Amici e amiche di Radio Blu e tu, benvenuti ad una nuova puntata di Focus. Il tema che affrontiamo oggi è di stretta attualità perché è, come sempre, ovviamente, però è ancora più urgente, diciamo, perché entriamo nello specifico, cioè in una sfaccettatura di quello che è l'approvvigionamento energetico del nostro paese in questi tempi difficili dovuti anche al conflitto in Ucraina e alla riduzione delle forniture di gas che la Russia sta praticando a più livelli nei confronti dell'Europa. Oggi parliamo in particolare di estrazione di idrocarburi dal nostro territorio. È un tema di cui si è parlato moltissimo qualche anno fa, ma che adesso sembra un po' finito nel cassetto. E invece è il momento di occuparsene proprio per il motivo che vi ho detto, perché gli attuali avvenimenti di geopolitica internazionale ci portano proprio ad affrontarlo di petto, visto che comunque il nostro territorio è stato interessato da questo tipo di attività in decenni passati. E poi le cose sembravano essersi, come dire, calmate, e invece ora è il momento di riaffrontarlo. Lo facciamo, come sempre, dando voce a delle persone autorevoli che ci possono dare la loro lettura dei fatti in questo momento. Io oggi al mio fianco ho Giancarlo Lovisari, ciao Giancarlo.
E, ciao a tutti.
Il direttore del consorzio di bonifica di Gepò, Giancarlo Mantovani, buongiorno direttore.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
Prego Giancarlo, ti passo subito la parola.
Sì, grazie Elisa. In effetti stiamo vivendo dei momenti di grandissima preoccupazione. Da una parte i cambiamenti climatici sono ormai percepiti anche a livello di opinione pubblica, l'aumento delle temperature, la siccità, la crisi agricola, lo sfaldamento dei ghiacciai purtroppo. Dall'altra parte la guerra in Ucraina, come diceva anche Elisa, con le sanzioni alla Russia, ci ha messo di fronte a possibili e deficit energetici per il prossimo inverno, in particolare per il gas naturale. Ci sono quindi problemi a tutti i livelli, sia di produzione economica, ma anche a livello di consumi civili, come per il riscaldamento degli edifici. Sono questioni di dimensione globale, non risolvibili localmente, ma gli effetti si misurano già anche nel nostro territorio. In particolare si è riaperta la questione delle estrazioni di gas naturale in Adriatico. In questo contesto vorrei che tenessimo conto di due elementi di quadro. Da una parte gli impegni per il clima, assunti dalla conferenza ONU per il clima di Glasgow nel novembre scorso, in preparazione della conferenza quadro sui cambiamenti climatici, cosiddetta COP 2026, che avevano fissato una serie di elementi, il più importante di tutti, quello del contenimento dell'incremento delle temperature medie entro 1,5 gradi per il 2050. Dall'altra parte, la decisione del Parlamento europeo di pochissimi giorni fa, del 4 di luglio, di inserire il gas naturale in quella che si è chiamata la classificazione delle attività economiche considerate sostenibili dal punto di vista ambientale. Sono due punti che, ritengo io, esprimano una profonda, profondissima contraddizione. Allora vorrei chiedere all'ingegnere Mantovani, qual è l'attuale situazione degli impianti di estrazione in Adriatico? Si parla in particolare della piattaforma Teodorico, ma non solo. Il referendum del 17 aprile 2016 sulle trivellazioni non ha raggiunto il quorum del 50% dei votanti, ma una grande maggioranza di elettori si era espressa in termini contrari al rilascio di nuove concessioni. Avrebbe potuto l'esito di quel referendum essere decisivo per l'estrazione di gas? Prego, ingegnere.
Sì, grazie. Parto dalla seconda osservazione, quella del referendum. Giustamente lei dice non ha raggiunto il quorum, però la stragrande maggioranza di chi è andato a votare era favorevole. Ergo, sono andati a votare solamente quelli che erano favorevoli. Tutta l'altra parte, secondo me, non è che fossero contrari. No, semplicemente era un periodo di mare, erano belle giornate, hanno preferito andare in vacanza che andare a votare su un argomento, che era complicato, che è difficile da capire e che sarebbe opportuno che le istituzioni si impegnassero di più ad approfondire. Detto questo, lei parlava prima che la Comunità Europea ha dichiarato che il gas è sostenibile. Certo, questo non è una cosa nuovissima, è più sostenibile rispetto al carbone, è più sostenibile rispetto al petrolio, è più sostenibile rispetto al legno ed è più sostenibile rispetto ad altri. Certo, l'impatto sul clima del gas è molto 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 inferiore rispetto all'impatto sul clima di tutte le altre. Il problema qual è? Il problema è la modalità di estrazione di questo idrocarburo. Ho visto qualche mese fa che il Ministero per la Transizione Ecologica, di concerto con il Ministero
della Cultura,
credo. Della Cultura, esatto, hanno stilato il piano generale dove è possibile estrarre metano. Mi sarei aspettato che territori come quelli del Polesine, che già avevano sofferto del fenomeno della subsidenza, fossero esclusi, ma così non è. In quel piano sono stati esclusi solamente i comuni che fanno parte del parco del Delta del Po, perché c'è una specifica norma regionale che vieta l'estrazione, sia lo studio che le prospezioni che l'estrazione del metano nei comuni del parco del Delta del Po. Il piano conferma anche che davanti a Venezia, in mare Adriatico, per 12 miglia non si può estrarre metano. Però dobbiamo guardare quella planimetria, quello studio, con occhi critici. Ma come? Se da Venezia verso mare ci sono 12 miglia, com'è possibile che quella planimetria, se guardiamo invece a ovest, alle spalle di Venezia, il primo comune dietro Venezia, si possa estrarre metano? Vuol dire che o l'hanno fatto apposta, e questo è gravissimo, perché vuol dire che c'è qualcosa di malizioso dietro, ed è gravissimo ancora di più se non l'hanno fatto apposta, vuol dire che c'è un'incompetenza, un'ignoranza di chi stila queste planimetrie, che non sappiamo più dove ci può portare questa sorta di ignoranza. Stessa cosa poi per il Polesine, ma come? I comuni del Delta del Po che sono esclusi dalle stazioni di metano, va bene, ma se non mi estraggono il metano ad Adria e me lo estraggono a Villadose, gli effetti di subsidenza non sono puntuali, sono molto più ampi e quindi mi creano problemi e difficoltà anche nei comuni che la regione ha escluso. Ecco, direi che sarebbe opportuno che in casi come questi, come sostengo ormai da tanti anni, fosse nominata una commissione di veri esperti, di gente. Io sono un chiacchierone, io sono uno che ha letto quello che gli altri hanno studiato e hanno scritto, ma una commissione di veri esperti che sappia valutare qual è il vero effetto dell'estrazione di metano a varie quote nei vari terreni, in modo tale da dare un supporto decisionale a chi deve decidere sì o no. Oggi, sulla base di cos'è che si decide se una ditta può estrarre o no? In base agli studi fatti dalla ditta stessa. Chiede all'oste se il vino è buono, ed è evidente che il vino sarà sicuramente il migliore che c'è in giro. Un esempio, Teodorico, il modello matematico fatto dalla ditta stima che nell'intorno, non mi ricordo di quante miglia intorno al pozzo di Teodorico, la subsidenza sarà di 29 centimetri. Ma come? Ci spostiamo di non tantissimo, andiamo di fronte al Lido di Dante. Ma come? La stessa struttura di fronte al Lido di Dante, andiamo a vedere, ha creato un abbassamento della spiaggia, del territorio, di ben oltre un metro. Quindi sarò io che non mi fido mai di nessuno, ma vorrei che queste cose venissero affrontate, analizzate, studiate da chi sa, perché le commissioni sono composte da esperti multidisciplinari, ma serve qualcuno a livello regionale, nel caso nostro, che sia in grado di studiare i modelli matematici, Ma perché dico questo? Perché la cosa fu fatta nel 99. Nel 1999 la Regione del Veneto, di concerto con il Ministero per l'Ambiente, nominarono una commissione che analizzasse i progetti dell'ENI. E questa commissione, i risultati di questa commissione furono, fra i tanti, che i modelli matematici che andassero così bene no, e quindi avrebbero dovuto fare degli approfondimenti. Ecco che, ripeto, dopo 22 anni che è necessario rinominare non quella, ma una nuova commissione di esperti. In Veneto abbiamo professori universitari che conoscono i modelli matematici e che saprebbero darci una mano per dire sì o no, altrimenti non è una questione di testa ma di pancia.
State ascoltando Focus, i fatti della settimana raccontati dai protagonisti. In studio Elisa Barion.
Grazie direttore, io volevo solo fare un passo indietro e le faccio questa domanda, perché per capire il futuro e capire a che cosa stiamo andando incontro bisogna sempre guardare il passato e leggere il passato. Per chi non lo sapesse, e quindi vale la pena spiegarlo, ci può spiegare che cos'è esattamente la subsidenza e come ha riguardato la provincia di Rovigo in passato e quali sono stati gli effetti di quel tipo di attività, anche solo di ricerca, di quello che effettivamente però nel nostro sottosuolo è un vero e proprio tesoro, questo non lo si può negare, così come in tutto l'Alto Adriatico, tant'è che la Croazia attualmente invece ha approvato un piano di investimenti molto consistente proprio per l'attività estrattiva. Ecco, facendo un passo indietro in quelli che sono stati i decenni passati, che cosa è successo alla provincia di Rovigo quando invece il gas si estraeva dal nostro sottosuolo?
Certo. Il gas nel sottosuolo, la presenza del gas nel sottosuolo del Polese era noto, ma è stato solamente dalla fine degli anni 40 che ci fu uno sviluppo delle attività estrattive. Infatti dagli anni 40 fino al 60 ci fu un incremento anno per anno di estrazione di metano misto ad acqua, perché il metano che veniva estratto c'era un metro cubo di acqua e un metro cubo di metano. I separatori, se ne vedono ancora pochi in giro, venivano estratti e questi separatori buttavano l'acqua salata in campagna con grande gioia degli agricoltori e il gas veniva invece trasferito negli impianti di compressione. Teniamo conto che l'effetto di tirar via acqua e metano dal sottosuolo è come tirare via l'acqua da una spugna, la spugna si abbassa. Un vaso pieno di terra bagnata in giardino, se lo lasciamo lì ad asciugare vediamo che la terra si abbassa. Stessa cosa successe in quegli anni, tiro via acqua, tiro via gas, il terreno si abbassò. Di quanto? 1957, in un solo anno il territorio si abbassò di 30 centimetri. In 10 anni, dal 1951 al 1960, si abbassò di 2 metri. Dal 60 ai primi anni 70 si abbassò di un altro metro, quindi complessivamente di 3 metri. Con l'Università di Padova abbiamo fatto delle analisi, io più che altro delle chiacchierate, loro hanno fatto degli studi approfonditi e da questi studi è emerso che in 25 anni, dal 1983 al 2008, il territorio se n'è calato altri 50 centimetri. Teniamo conto che il governo allora si rese conto che l'effetto di estrazione di metano comportava la subsidenza e quindi nel 1961 dichiarò che i pozzi di metano nel nostro territorio andavano chiusi, perché era stato evidente che la cosa non poteva andare avanti. Ricordo di aver trovato un paio d'anni fa un fascicoletto dove un grande studioso, un grande scienziato di quegli anni dichiarava che non c'era correlazione tra l'estrazione di metano e la subsidenza. È un grande professore, perché era il professor Boaga, famosissimo per chi si occupa di topografia, e lui scrisse che non c'era questa correlazione. Peccato che in prima pagina guardai il titolo del fascicolo e si chiamava Il metano. Quindi è facile poi è facile scrivere le cose per chi ti chiede di scriverle. Comunque, un territorio ha già dato, noi siamo l'esempio di cosa succede quando estrai metano dal sottosuolo. Abbiamo già dato, abbiamo già pagato, e da Villadose fino a Pila tutto il territorio è sotto il livello del mare. Quando il delta del Po e il Polesine sono nati erano sopra il livello del mare, quindi dobbiamo farci delle analisi, delle valutazioni. Vale la pena di continuare ad estrarre metano nel resto del Polesine?
Prego Giancarlo.
Mi pare che l'ingegnere ci ha già detto sostanzialmente, parlando del passato, ci ha fatto capire che ci potrebbero essere delle importanti conseguenze anche con l'avvio di nuovi impianti di estrazione. Io vorrei allargare ulteriormente, diciamo così, il nostro sguardo, perché come dicevo prima siamo di fronte a due scenari, non ad uno solo. Da un certo punto di vista abbiamo bisogno di energia, dobbiamo trovare una soluzione. Dall'altro punto di vista sappiamo che siamo incamminati, anche qui tanta gente ha negato l'evidenza negli ultimi 40 anni, siamo incamminati verso una problematica di incremento, diciamo così, dello stress climatico a livello globale, drammatica, che avrà delle conseguenze importanti. Ecco, da questo punto di vista, cambiamenti climatici ed incremento delle estrazioni potrebbero avere un effetto, diciamo così, sinergico tra loro. Quali potrebbero essere gli effetti a lungo termine? Esistono quindi alternative o comunque vie percorribili per evitare un possibile disastro di grandi dimensioni per il nostro territorio? Cosa possono fare le istituzioni locali e, al limite, la popolazione? Ingegnere.
Bella domanda, molto complicata. Intanto vorrei chiarire che il mio non è mai né un sì né un no. Il mio non è un sì all'estrazione di metano, no all'estrazione di metano. Il mio è un sì all'estrazione di metano se l'estrazione di metano non comporta problemi geologici, geotecnici, problemi ambientali, in senso stretto problemi territoriali. No nell'altro caso, e parlo da punto di vista idraulico e geotecnico. La domanda però è di un altro tipo. C'è una correlazione poi tra l'estrazione di metano e i cambiamenti climatici? Quando ero ragazzo si diceva che il battito d'ali di una libellula a Hong Kong crea un tornado negli Stati Uniti. Si diceva questo, non ci ho mai creduto più di tanto. Secondo me le due cose non sono così interconnesse. C'è l'estrazione di metano che mi crea delle conseguenze fisiche al territorio. Il problema è il bruciare metano mi crea cosa? Mi crea CO2, e quindi quello mi può andare ad influire sulla presenza di CO2. Mi rendo conto che in questo momento però non abbiamo oggi alternative se non quello di risparmiare, se non quello di ridurre i consumi di metano durante l'inverno, se non quello di ridurre i consumi di energia elettrica durante tutto l'anno. Quindi mi rendo conto che oggi, fin tanto che non si saranno sviluppate energie alternative a quelle che sono i combustibili fossili, poche soluzioni ci sono. Il solare, l'eolico, sì, si sta andando verso quella direzione. Da 0 a 100 ci sono 99 numeri, non so a che punto siamo, ma di una cosa sono convinto, che prima di arrivare a 100 di strada ce ne sia ancora. Quindi dire escludiamo a priori il metano, mi sento in difficoltà ad affermarlo. Dico però che lo dobbiamo estrarre nelle zone, nei posti dove le conseguenze siano minime o compatibili con la presenza della vita dell'uomo.
Solo per puntualizzare, posso assolutamente essere d'accordo con l'ingegnere, che fa un ragionamento di carattere generale, come è giusto che possa fare un tecnico. E diciamo che purtroppo quello che sta succedendo, quello che stiamo ipotizzando, è che tra qualche decina di anni il livello del mare crescerà si parla di un metro. Se noi incrementiamo anche il bradisismo di un altro metro, vuol dire che c'è un gap di 2 metri, l'acqua potrebbe arrivare ad Adria, voglio dire, cioè di questo stiamo parlando. Scusa Elisa, prego.
No, io invece volevo chiedergli, sempre allargando un po' l'orizzonte, come accennavo prima, la Croazia invece ha dato il via libera ad un piano estrattivo molto consistente, un piano da 2 miliardi di cune, leggo uno degli ultimi articoli, che è pari a 266 milioni di euro, questo per nuove trivellazioni. Al momento l'Italia invece sembra, per affrontare la crisi energetica, sembra propendere per un aumento degli, una ricerca di nuovi approvvigionamenti piuttosto che l'attività estrattiva in sé, la produzione in proprio di materia prima, diciamo. E, quindi quello che voglio chiedere io è questo: se di fronte alle nostre coste la Croazia sta attuando un'opera appunto estrattiva, e vale la pena comunque restare fermi, e io mi auguro proprio di sì, sul nostro no, anche perché, come diceva lei, l'attività estrattiva, come dire, può avere dei riflessi anche nelle zone circostanti, pur non coinvolgendo in primo luogo il territorio in cui si svolge, insomma. Quindi vale la pena, appunto, certo, secondo lei, assistere a questo scenario?
Allora, spacchettiamo il problema complicato in una serie di problemi un pochino meno complicati.
Sì.
Allora, io dico, abbiamo la fortuna che nelle aree a parco non è possibile estrarre metano. Direi che questa cosa dovrebbe essere ampliata almeno a tutto quel territorio che negli anni passati ha subito il fenomeno della subsidenza a causa dell'estrazione del metano. Primo punto. Già quel decreto ministeriale di cui si parlava prima, fatto in concerto con la Regione del Veneto, quello era il decreto che aveva stabilito le 12 miglia, e quindi già abbiamo spostato il problema a 12 miglia fuori, ed è qui che dico, dobbiamo fare in modo che una commissione di veri esperti ci dica: sono sufficienti le 12 miglia, un'estrazione, un posto di estrazione posizionato a 12 miglia dalla costa? Qual è veramente, con un sufficiente grado di approssimazione, l'effetto fisico che dà? Perché se l'abbassamento è di 10 cm è un discorso, se è di 1 metro e 10 cm si ragiona in maniera diversa, quindi bisogna spostarsi a 22 miglia. Poi c'è una situazione geologica da studiare, non conosco la situazione geologica di tutto l'Alto Adriatico, ma penso e spero che la Croazia abbia analizzato i propri fondali e abbia verificato l'effetto che la subsidenza può portare, che l'effetto della estrazione del metano può comportare nel suo territorio. Quindi dico, non è un sì, non è un no, è un sì se, un no se. Se l'estrazione di metano in Adriatico può non causare problemi rilevanti, di metano abbiamo bisogno fin tanto che non ci sarà un'altra soluzione. Quindi in qualche maniera è il male minore, non è la cosa positiva, però è una cosa che va studiata, bisogna usare la testa e non la pancia. È vero che la Croazia lo sta facendo, ma questo non è motivo per cui lo dobbiamo fare anche noi. Abbiamo le teste e le risorse per poter fare questi studi. Quello che mi meraviglia è che ad oggi questa cosa, questi studi, nessuno ci pensi di farli.
State ascoltando Focus, i fatti della settimana raccontati dai protagonisti. In studio Elisa Barion.
A questo punto io vorrei far entrare nel dibattito anche il sindaco di Loreo, presidente dell'ente parco del Delta del Po di Rovigo, Moreno Gasparini, che abbiamo sentito al telefono, e vi faccio ascoltare la nostra intervista e il suo punto di vista. E saluto il sindaco e lo ringrazio di aver accettato il nostro invito ai microfoni di Radio Blu e Tu. La prima domanda che io le volevo fare è esattamente questa: che cosa succederebbe se non direttamente nell'area parco, ma anche nelle zone circostanti dove di fatto i vincoli del parco non ci sono, e quali sono i rischi invece per il territorio vincolato?
Ma guardi, la storia insegna, negli anni 60 c'è stato un uso supruso di quello che era la trivellazione in Adriatico davanti al Delta del Po, e ha portato tutta l'area del Delta del Po, e non solo, a una media di 2,5 metri, 3 metri sotto il livello del mare. Quindi con un costante lavoro dell'uomo, costi sociali e costi veramente tangibili sotto il punto di vista di rinforzare argini, di lavorare per far espellere l'acqua dalle lagune, dai campi e quant'altro. Quindi tutto un lavoro e un equilibrio che va attorno a quello che è la possibilità di lavorare di terreni, di vivere e di fare reddito su un'area che è mediamente sotto il livello del mare. Detto questo, se oggi che abbiamo una conoscenza del passato che è stata deleteria sotto il punto di vista di sicurezza idraulica e quant'altro, detto questo, se continuiamo su questo fronte, che poi andiamo verso la ricerca ancora di fonti fossili come il metano, che non è un rinnovabile, io credo che siamo nella strada sbagliata. È vero che oggi più che mai, con la guerra in atto, con tutto quello che è lo scenario strategico internazionale che poi si ripercuote sull'economia e quindi anche sull'approvvigionamento delle materie prime e soprattutto delle materie energivore, chiamiamole così, per la funzione di energia elettrica e metano per l'utenza privata e per le aziende a largo raggio. Però è anche vero che quest'area qua può non essere sottoposta anche a un'attenzione di fragilità, perché il Delta del Po, abbiamo portato a casa il riconoscimento del MAB UNESCO, abbiamo avuto diverse certificazioni proprio perché è un'area fragile, un'area che ricopre un'importanza, una rilevanza europea sotto il punto di vista di biodiversità, è un'area vocata oltre all'agricoltura e alla pesca anche al turismo, e stiamo lavorando su questo per cercare di creare la micro, la piccola impresa che sia che rimanga nel territorio. Se poi dall'altra parte andiamo a creare dei danni, a creare quello che poi sappiamo già che è la subsidenza, io credo che sia controcorrente. Vero è, come dicevo prima, che sul fronte dell'approvvigionamento dobbiamo comunque non tenerne conto. Io credo che i pozzi davanti al Delta del Po siano deleteri e non risolvano il problema italiano.
Certo.
Se torniamo al discorso del decreto 116 del 2021, in cui il ministro Cingolani della transizione ecologica aveva dato il primo start-up, chiamiamola così, per la possibilità di esplorare il fondale del mare, il sottofondo del mare, per vedere se c'è ancora metano, noi come Parco Delta del Po, i 9 comuni partecipanti e la provincia abbiamo fatto un ricorso legale perché questo provvedimento venga bloccato.
Certo, ah, quindi anche nelle zone, voglio dire, al largo delle coste, non coinvolgendo direttamente il territorio, voglio dire, no,
Ma sì,
sulla
ma
terraferma.
stiamo parlando di circa 12 miglia
Sì, esatto.
dalla costa, ma lei sa benissimo che le falde di metano, e noi galleggiamo sul metano, le falde di metano arrivano quasi nella provincia di Mantova.
Infatti.
Quindi che ci vengano a raccontare che tanto sono in mare, che tanto sprofonda il fondo del mare, non è vero, perché sprofonda anche il Delta del Po.
Certo.
Sprofondano i terreni, dovremmo alzare di nuovo gli argini, dovremmo avere dei costi maggiori per quanto riguarda gli investimenti col consorzio di bonifica Genio Civile per mettere in sicurezza la popolazione e i terreni e migliaia di ettari che ci sono in quest'area qua. Oltre all'equilibrio pesca, oltre al fatto, potrei aggiungere che sono 90 giorni che non piove e che il cuneo salino ormai è entrato per 30 km dentro il Po.
Sì.
Quindi lei provi a immaginare se tutta quest'area qua fosse ancora più bassa, che ulteriori danni di salinità verso il mare, verso dentro il Po che è acqua dolce, quindi non più potabilizzabile e non più utilizzabile per irrigazione dei terreni.
Certo.
Quindi sarebbe proprio il cane che si morde la coda verso i danni, non verso un sistema virtuoso. Il sistema virtuoso deve essere quello, e abbiamo perso tanto tempo a livello europeo e italiano, abbiamo dormito su questo a livello europeo e italiano, per ricercare, per fare i passi avanti nel passato che era quello delle rinnovabili vere,
Sì.
non oggi correre ai ripari facendoci ulteriori danni.
E io con lei vorrei allargare un attimo il tiro, esulando un attimo dal discorso della ricerca di idrocarburi e passando, di cui tra l'altro si parla da anni e sono state tante le battaglie che sono state fatte negli ultimi anni appunto per difendere un'area fragile, un territorio fragile, che non è solo l'area del parco ma anche le zone circostanti perché di conseguenza anche la zona tutto intorno può risultare compromessa e avere delle come dire, ricadute negative sull'area parco. Però dal punto di vista politico, nel corso degli ultimi
20 anni almeno, più volte il dibattito politico è stato, come dire, monopolizzato dalla discussione sui vincoli che gravano appunto sull'area parco, e spesso si è assistito al dibattito tra chi ritiene che i vincoli vadano rispettati e chi invece ritiene, per i motivi più diversi, non solamente legati alla ricerca alla ricerca di idrocarburi, che i vincoli fossero troppo, come dire, pesanti e che si potessero allentare. Allora, alla luce, poi col senno di poi è sempre facile parlare, però alla luce di quello che sta succedendo proprio in quest'ultimo periodo, secondo lei questi vincoli effettivamente potrebbero avere in futuro uno spiraglio per un allentamento, oppure è giusto che l'area sia tutelata così, se non addirittura di più?
Ma guardi, due cose fondamentali. Lei ha parlato degli ultimi decenni. Gli ultimi decenni abbiamo perso un treno che è stato quello del referendum, dove non abbiamo a livello nazionale raggiunto il quorum per dire no alle trivellazioni. Questa è stata una partita persa e che era sul tavolo, che ci potevamo giocare sotto punto di vista personale, ecco, dei nostri cittadini italiani, e questo purtroppo è andato vano. Per quanto riguarda i vincoli, le dico che è un concetto abbastanza largo, perché non vorrei che passasse che i vincoli fanno restrizione. I vincoli servono, ci sono, ma negli ultimi anni abbiamo capito anche che i vincoli, tra virgolette, che il Parco del Po ha nelle sue protezioni per quelle che sono le aree marine e le aree a terra, sono vincoli che portano benessere, che portano una curiosità turistica, che portano una verso l'eccellenza per quanto riguarda la cozza, l'ostrica e la vongola, che porta eccellenza sotto il punto di vista agricolo. Quindi i vincoli ambientali interpretati 20 anni fa avevano un aspetto, una chiave negativa. Oggi abbiamo capito che vincolo significa salvaguardia e significa opportunità. Detto questo, a livello territoriale, che essere parco oggi è un'etichetta che ci possiamo mettere sul petto di un valore aggiunto che è legato a quello che noi produciamo e quello che noi vendiamo, ivi compreso il turismo.
Sì.
Nella fattispecie invece, dove andiamo a parlare di decreto 116, che dà la possibilità di riaprire 2+2 in sequenza dei pozzi metaniferi in Alto Adriatico, sono a qualche centinaio di metri fuori dal vincolo del Sigmarino.
Sì.
Noi siamo titolari di un decreto europeo per la salvaguardia dei delfini e la tartaruga caretta caretta. Nell'area dei 55.000 ettari di mare che va dai 6 miglia alle 12 miglia davanti al delta del Po fino alla zona di Comacchio compresa, le università a livello europeo hanno scoperto che lì vivono, nascono e crescono diverse specie di delfini e tartarughe caretta caretta, e noi sappiamo a livello mondiale che sono specie in, non dico in via di estinzione, ma specie in attenzione per quello che riguarda la specie a livello internazionale sotto il punto di vista di salvaguardia. Da una parte quindi abbiamo avuto la comunità europea che ci ha detto: dovete salvaguardare quella macro area lì in mare, fare un accordo con i pescatori, perché c'è stato un lavoro di anni per fare un accordo con i pescatori per il tipo di rete, per la presenza in rete della tartaruga, del delfino e quant'altro. E i pescatori, io devo solo ringraziare il mondo della pesca, perché si è messa al tavolo con le istituzioni e ha costruito un percorso insieme legislativo che possa essere un bene per la nostra area e quindi un biglietto da visita di ambiente e di modernità sotto il punto di vista di salvaguardia del territorio, e dall'altra comunque una salvaguardia di lavoro, certo, perché i pescatori devono comunque garantirsi e noi dobbiamo a loro garantire il reddito.
Certo.
Abbiamo trovato questo compromesso, questo connubio, che nessuno danneggiava l'altro. Adesso c'è un'istituzione che si chiama Sigmarino del Delta del Po, di cui noi siamo capofila anche sul Parco Emiliano, però dall'altra parte, e Roma questo lo sa, altrimenti andiamo in procedura di infrazione a livello europeo, perché se non si costituivano in questi anni i SIC marini davanti al Delta del Po per i delfini e le tartarughe, andavamo in infrazione, quindi pagavamo delle multe.
Sì.
E il Ministero questo lo sa. Dall'altra parte il Ministero, l'altro braccio, e quando io dico nelle assemblee il braccio destro non sa quello che fa quello sinistro, dall'altra parte l'altro ministro dice: apriamo i pozzi, diamo l'ok per aprire i pozzi. La Po Valley di australiana può venire a trivellare il mare Adriatico, dove quel pirla del presidente del parco deve salvaguardare i delfini e le tartarughe. Scusi se ho usato pirla.
Prego. No, certo, l'ho capito perfettamente.
Ecco, quindi lei capisce che la nostra posizione, dove è stata chiarita nel tempo con un percorso a braccetto con il mondo della pesca, dove c'è stata una riqualificazione di area naturale, di biodiversità e quant'altro a livello europeo, dove stiamo lavorando per un turismo sostenibile, dove abbiamo capito che le tre formule agricoltura, pesca e turismo possono lavorare insieme per dare quel valore aggiunto a queste genti e non solo, perché basta, lei prima giustamente ha colto in pieno un argomento, abbassamento del suolo. Io le ho parlato di subsidenza fino alla provincia di Mantova.
Sì.
E Venezia?
Uguale.
E Venezia?
Uguale, certo.
Ecco. E Venezia? Venezia è un polo internazionale importante a livello internazionale su tutti i fronti, soprattutto quello economico.
Certo, chiaro.
Venir meno di quello che è l'aspetto architettonico culturale di Venezia, la città più bella del mondo.
Certo.
Prego.
Io la ringrazio moltissimo, Sindaco, non la disturbo oltre, e ci sentiamo prossimamente nel caso ci fossero sviluppi o novità, noi siamo pronti a ridarle voce. Grazie mille, buon lavoro intanto.
Volentieri, grazie a voi e buon lavoro anche a voi.
Grazie,
grazie dell'opportunità.
Grazie. Grazie.
Ringrazio ancora il Sindaco di Loreo e Presidente dell'Ente Parco del Delta del Po di Rovigo, Moreno Gasparini, e grazie ancora per il suo contributo.
Prego Giancarlo, vuoi dire l'ultima parola in chiusura?
Credo che forse la popolazione potrebbe avere anche un atteggiamento un pochino meno che tiene conto delle diverse dei diversi punti di vista e spingere le istituzioni per andare nel senso di garantire al nostro territorio il massimo di preservarne la sostenibilità nel tempo, solo questo.
Grazie, noi siamo in chiusura, il tempo a nostra disposizione si sta esaurendo, quindi io ringrazio l'ingegnere Giancarlo Mantovani, direttore del Consorzio di Bonifica di Gepò, ringrazio Giancarlo Lovisari che è stato la mia colonna oggi, ringrazio Nicola Ferrari che si è occupato della regia e ringrazio tutti i nostri ascoltatori, restate su Radio Blu e Tu.
Radio Blu e Tu vi ha presentato Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana. Ha condotto Elisa Barion.